Buongiorno, buon inizio settimana e già che ci siamo, di nuovo tanti auguri alle fanciulle, visto che ci siamo, prego. Credo che la questione della festa della donna sia una di quelle che è perfettamente comprensibile alla luce del paradigma estetto, perché di norma quelli anche un po' più grandicelli, come posso essere io, tanto per dirne una, vedono questa cosa della festa della donna come una forma di riserva indiana, tutte quelle cose che si dicono regolarmente, no, le donne vanno festeggiate tutti i giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Il che secondo me non riesco a capire perché implichi che non si possa fare una festa. Non riesco a capire perché non devo ragionare nel senso di pensare che sì, posso essere rispettoso e attento tutti i giorni, ma posso anche fare una festa una volta ogni tanto. Invece, cosa avete visto anche i vari commenti su Facebook ieri, ecco perché fare la festa soltanto un giorno, bisogna farla sempre, che palle, se posso dire, insomma voglio dire, cerchiamo di conciliarle le cose invece che continuare a proclamare regolarmente tutta una serie di opposizioni le une con le altre, allora o si fa questo, o si fa quello, o si fa questo, o si fa quello costantemente e sempre, è noioso da un certo punto di vista, e non porta soprattutto da nessuna parte, ma comunque, ad ogni modo. C'è qualche spunto della cronaca che secondo voi è particolarmente attinente a quello che stiamo dicendo in queste lezioni? Avrete visto i giornali, titoli di Repubblica, Corriere della Sera Online, cose varie, titoli dei telegiornali e via. C'è qualcosa che vi ha colpito per particolarmente pertinente a ciò che stiamo dicendo?
L'edilizia, no? L'impulso.
Allora, il crollo di alcune borse mi dicono da una parte che purtroppo quello è diventato quasi una costante, per cui facciamoci pace, invece qui parlano di edilizia e questo invece trovo che sia un po' più vicino alla questione. So se avete sentito parlare del piano casa. Ecco, il piano casa direi che si sposa alla perfezione con quello che abbiamo detto la settimana scorsa, nel senso che è proprio esattamente il contrario di quello che ci si sarebbe potuti aspettare da un punto di vista ambientale. Naturalmente, al di là del fatto che ci sono dei grossi problemi anche economici, perché chi forse si interessa un minimo della questione saprà che il mercato del mattone al momento è in ribasso, abbastanza drastico, e probabilmente andrà in ribasso ulteriore per il 2009-2010, per cui sfugge il motivo per cui incrementare la possibilità di intervento sulle case sia un qualche tipo di buona idea, visto che le case ne sono troppe, come dicevamo la settimana scorsa, ovvero sia noi abbiamo un mercato al momento che non è saturo di più, ci sono centinaia di migliaia di metri cubi di appartamenti che non servono a niente, però così ne facciamo un altro po', perché nel dubbio non si può mai dire, insomma, ecco. Quindi, come vedete, il problema dell'ordine di grandezza e dell'ordine di della gerarchia di questi valori, che possono essere di nuovo economia e ambiente, continua a volgere alla priorità dell'economia e non alla priorità dell'ambiente. Siamo costantemente circondati da chiari segni in questa direzione. Direi che la faccenda del piano casa è stata particolarmente utile da questo punto di vista, perché chiarisce a sua volta tutta una serie di luoghi comuni. Non è che l'ambiente l'abbiamo capito, già ve lo sto, ho cominciato a dirlo la settimana scorsa, ve lo continuo a ripetere, ma anche alla luce di fatti che si susseguono costantemente da questo punto di vista, per cui vedremo un po' che viene fuori, insomma sono curioso, ma comunque quello che ci interessa è che da un punto di vista di scelte politiche, quindi da un punto di vista di gerarchie valoriali, da un punto di vista di attenzione e di utilizzo delle risorse, al momento le risorse in questione sono volte in una direzione tutt'altro che ambientale. Tra l'altro, una delle obiezioni piuttosto interessanti, se seguite il dibattito sarebbe utile, una delle obiezioni che vengono mosse alle critiche contro la cementificazione probabile che seguirà questo progetto è che la gran parte degli sforzi sarà volta a rimettere gli alloggi vecchi a norma ambientale. Il che, come diceva il responsabile di Legambiente, sarebbe un'eccellente idea se fosse scritto da qualche parte. Il problema è che non è scritto da nessuna parte, ovvero sia abbiamo una norma che permette l'allargamento, la modifica radicale, la costruzione ex novo di una serie di tratti del panorama urbano e comunque del panorama edilizio, con l'auspicio che, così, di buona volontà, quelli che fanno questo lavoro improvvisamente comincino a costruire a norma ecologica. Ma non ci sono norme che lo impongono, anzi, vi faccio presente che l'unica norma che c'era in questo senso, che era una norma che sanciva degli sgravi fiscali per chi cominciasse a volgersi a delle energie alternative o facesse dei miglioramenti in chiave ambientale nelle case, nei palazzi, eccetera, eccetera, è stata abrogata. Per cui è piuttosto complicato immaginare perché de punto in bianco questo semaforo verde per l'edilizia tradizionale dovrebbe risolversi in un passo avanti ambientale. Probabilmente ne sentirete parlare con delle serissime affermazioni, con tutta una serie di proclami e di annunci, come ormai è diventato stile di governo, che lasciano però il tempo che trovano dal punto di vista di coloro che gestiscono, dovrebbero gestire e comprendere gli equilibri fra normativa e capacità di questa di influenzare i comportamenti pratici. È interessante che ci riflettiate sopra, perché sono tutta una serie di buchi che vengono annunciati, che vengono dati per ovvi, ma che poi ovvi non sono, un po' esattamente come accade per le banche. Non so se sapete cos'è il credit crunch. Anche qui sarebbe opportuno saperlo, perché è un problema che ci vede un po' tutti, insomma, credo, per un verso o per l'altro, protagonisti. Il credit crunch è la fine del credito, ovvero sia le banche non stanno facendo credito praticamente a nessuno. Dopo aver fatto credito a cani e porci, soprattutto in America, come dicevamo la settimana scorsa, per tenere alti le capacità di consumo, per tenere alte le aspettative e l'ottimismo, che è di drammatica, nella società, improvvisamente le banche si sono accorte di non poter più fare questa politica, perché, come vi dicevo l'altro giorno, titoli tossici, i famosi asset tossici dei quali forse avrete sentito parlare, sono non stimabili, ovvero sia nessuno sa quanti siano, chi li abbia e quando vadano in scadenza. Quindi siamo praticamente in perenne marcia su un campo minato. Cosa succede di conseguenza? Che le banche non sanno se possono alienarsi dalla liquidità che hanno a disposizione, perché potrebbe servir loro per non fallire. Se qualcuno non capisce quello che dico, vi prego, chiedete chiarimenti e io vi spiego. Però di fatto la questione è questa, ovvero sia le banche non sanno quanto possono usare dei soldi che effettivamente hanno, quelli veri, non quelli creativi, perché gli strumenti e i titoli che hanno in portafoglio non sanno quanto siano tossici. Ovvero sia hanno una serie di possibili richieste di fondi, possibili richieste di risorse che le spingono a non, come dire, separarsi da quelle poche risorse delle quali invece sanno, conoscono l'esistenza. Ecco, lo scatto è marcato su questo. Ci sono delle risorse sicure, ci sono una serie di debiti e di possibili passivi dei quali invece non si sa nulla. Che cosa succede di conseguenza? Che non vengono prestati soldi all'esterno, perché questi soldi si tengono per cercare di parare eventuali buchi che possono aprirsi all'interno. Siccome di solito le banche in questo gioco del credito si fanno i prestiti le une con le altre, vi renderete conto che è un po' difficile che una banca chieda dei soldi in prestito ad un'altra banca, uno perché quell'altra banca non sa se può darglieli e secondo poi non sa se questi soldi andranno a, come dire, parare l'ennesimo colpo creditizio oppure verranno utilizzati per il sistema. So se questo è chiaro. Allora, posta questa base oggettiva delle cose, qual è una delle divertenti situazioni nelle quali ci troviamo oggi? Anche negli Stati Uniti, tanto per dirne un'altra, non soltanto qui. Che ci sono una serie di aiuti che lo Stato fa alle banche sotto forma di nazionalizzazioni, sovvenzioni, miliardi di dollari, milioni di euro, eccetera, 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 che però non hanno vincoli. Ovvero sia, il governo dà 500 milioni alle banche, dico delle cifre così a casaccio, perché? Perché le banche sono il perno del sistema economico, perché da un certo punto di vista se le banche falliscono fallisce tutto, quindi si immagina una qualche utilità anche simbolica, e soprattutto perché così le banche sono in grado di ricominciare a fare credito al sistema economico e far ripartire l'economia. Ci siamo? La domanda è: se tu quest'obbligo delle banche non lo scrivi, ovvero sia non lo trasformi in una norma, perché le banche dovrebbero dare i soldi all'esterno? Una domanda abbastanza semplice, una domanda piuttosto lineare, ovvero sia perché le banche dovrebbero usare questi soldi che tu dai loro per far partire l'economia e non per, per tappare i propri buchi? Non dovrebbero, e infatti non lo fanno. Uno dei motivi per cui mi diceva la vostra collega che le borse continuano a perdere ogni giorno 3, 4, 5% è esattamente questo, perché gli operatori del sistema lo sanno benissimo che questi soldi vanno alle banche e li restano. Non servono per far ripartire l'economia. Di fatto che succede? Che tutti questi aiuti si stanno trasformando in un colossale trasferimento di valuta tra noi, che siamo quelli che l'hanno pagati, e le banche che ci si stanno ripianando tutti gli errori che hanno fatto fino adesso. A noi non torna niente, perché sono tutti bellissimi propositi questi che diamo i soldi alle banche, e le banche automaticamente ritrasferiscono il tutto sulla società. Non è vero per niente, non funziona così. Uno dei motivi per cui stiamo pagando pegno è esattamente quello, che le banche, come la grandissima parte delle altre organizzazioni, fanno un po' quello che gli pare, fanno quello che serve a loro, non quello che serve al sistema. Quindi se una banca deve decidere se dare 500 milioni in supporto a delle aziende, le quali tra l'altro non si sa se saranno solvibili, perché c'è anche quest'altro aspetto, quindi sono comunque soldi a rischio, oppure usare questi fondi per tentare di rimanere in piedi, non è che bisogna essere dei geni per rendersi conto che li userà per tentare di rimanere in piedi, no? Però purtroppo i nostri politici non sono geni, ma manco lontanamente nei pressi, e questa cosa fanno finta di non averla capita. Io ora non so se non l'abbiano capita, lo sappiano benissimo, altra cosa possibile, comunque ci stiano, come dire, facendo scudo per salvare tutta una serie di rapporti di potere e di altri discorsi. Fatto sta comunque che il problema serio della questione è che non c'è nessun motivo per cui noi improvvisamente dovremmo credere che la razza umana si sia ricreduta, ovvero sia non c'è nessun motivo per cui senza un qualche tipo di obbligo le banche diano i soldi al mercato attualmente, o i costruttori improvvisamente comincino a costruire verde. Se qualcuno non li obbliga a farlo, non lo faranno mai, l'abbiamo visto piuttosto, no? Marcatamente quando abbiamo parlato l'altra volta del famoso costruttore di culle che preferiva strangolare i ragazzini che non modificare i suoi piani di costruzione. Ecco, figuratevi se riusciamo ad arrivare a questo livello, cosa può fregargliene al costruttore di fare una casa verde o meno. Quello che conta è versare tanto cemento e riuscire a fare tanti soldi, tanto per cambiare, insomma, ecco. Per cui lo scarto sul quale bisogna riflettere costantemente è sempre questo. Vi ricordo che questo è un problema che quindi equipara notevolmente il discorso dell'economia con il discorso dell'ambiente. Il discorso dell'economia e il discorso dell'ambiente sono connessi in modo inversamente proporzionale. Finché noi non capiamo che l'ambiente non è in grado di sopportare delle prassi economiche e produttive come quelle che abbiamo messo in atto negli ultimi decenni, il problema resterà lì e diventerà sempre più grave. E quello che vi sto dicendo appunto è che da quello che vediamo sui giornali, da quello che sono i comportamenti auspicati da parte della gran parte delle elite di governo, questa sensibilità ambientale è ben lontana dall'essersi affermata o anche dall'essere nei pressi, quindi insomma non è che ci sia particolarmente di essere allegri. Abbiamo domande, spunti, stimoli, dubbi? Nulla? Va bene, allora il punto interessante di sociologia dell'ambiente, come credo di avervi detto più volte, è che offre la possibilità per un riepilogo abbastanza sostanzioso di tutto quello che si è detto a livello sociologico fino adesso, in particolare per quanto ha a che fare con sociologia generale e sociologia dei processi culturali. Per cui vi invito ad affrontare lo studio in questione con uno spirito abbastanza sistematico, nel senso che tra l'altro il manuale vi offre gli strumenti per poter fare questo discorso. Perché? Perché è concepito in modo abbastanza lineare e intelligente, devo dire, lasciando una serie di spazi e di stimoli specifici della materia, ma richiamando anche una grandissima quota di sapere che dovreste avere disponibile. Il condizionale, come sempre, è di prammatica. Però, insomma, con la scusa del ritrovare questi argomenti nel manuale, del dar loro una nuova veste teorica, quindi da farvi capire come possano essere utilizzati per una sociologia dell'ambiente, direi che possiamo tranquillamente riprenderne alcuni. Vi invito, come vi ho detto già la settimana scorsa, a cercare di dotarvi dei libri il prima possibile. perché vorrei cominciare a leggere anche la cecla in classe e gradirei che aveste qualcosa da leggere pure voi, perché altrimenti è tutto inutile. Quindi vedete un po' se riuscite a metterci le grinfie sopra, fotocopiate, fate un po' quello che vi pare, non è un mio problema, e però cerchiamo di farlo rapidamente, insomma, ecco. Per quanto riguarda il manuale, nel frattempo, vi dicevo che il manuale offre una prima sintesi e schematizzazione delle tappe della sociologia dell'ambiente, che abbiamo visto già la settimana scorsa. Abbiamo visto appunto che ci sono state una serie di scansioni dagli anni 50 in poi, di solito marcate da una costellazione di eventi infausti che non hanno mancato di richiamare l'attenzione anche dei sociologi su questo problema, e abbiamo visto appunto che alla fine la sociologia dell'ambiente si costituisce, cerca di costituirsi in modo abbastanza drastico come disciplina specialistica da una parte, ma anche come disciplina transdisciplinare dall'altra, ovvero sia è un ottimo argomento, un ottimo tipo di ginnastica mentale per vedere come la sociologia entra in contatto con l'ecologia, con le scienze ambientali, con le scienze naturali, con tutta un'altra serie di discipline che ne rivelano giusto appunto il carattere di frontiera, se vogliamo. Insomma, di fatto sappiamo che la sociologia dell'ambiente si avvale anche di una serie di concetti, una serie di strumenti, una serie di misurazioni che sono di scienze naturali, no? Tutti i famosi parametri dei quali abbiamo parlato anche l'altra volta, quelli che servono a definire i gradi di inquinamento, quelli che servono a distinguere i gradi di inquinamento, a capire se c'è o meno inquinamento e tanti altri problemi, vengono da discipline che non sono la sociologia. Quindi la sociologia elabora dei dati, si confronta con altri saperi e cerca di tirar fuori dal cilindro un qualche tipo di comprensione utile per quello che ha a che fare con l'ambiente. Quindi questo è uno dei punti fondamentali che vi invito ad andarvi a rivedere. Ne abbiamo parlato, ma insomma credo che un qualche tipo di rilettura abbastanza rapida, abbastanza vicina di questi argomenti possa aiutare, così magari mi dite se c'è qualcosa che non avete capito, tra l'altro, come tento di dirvi da mesi, e ne riparliamo. Comunque nel frattempo un'altra cosa piuttosto interessante è il panorama teorico che noi abbiamo nel momento in cui cominciamo a occuparci di sociologia dell'ambiente, ovvero sia se o meno facciamo riferimento a delle teorie, a delle scuole di pensiero che già esistono, o se dobbiamo rielaborare ex novo una serie di strumenti cognitivi, una serie di modi di comprendere quello che accade su questo tema. Uno dei problemi e uno dei punti sui quali è opportuno concentrarsi è quello che dicevamo già l'altra volta, ovvero sia il fatto che il tema ambientale, per quanto oggi così pervasivo, è estremamente recente. Abbiamo detto che le prime idee di sociologia dell'ambiente risalgono agli anni 50. Quindi vorrebbe dire questo, teoricamente, che non c'è nessuna utilità nel rifarsi a approcci precedenti, a teorie precedenti. Ora, questo è vero perché la domanda mi pare abbastanza interessante. Da un certo punto di vista non possiamo negare che i famosi padri della disciplina, quindi i famosi Weber, Durkheim, Zimmer, tutta la banda, non abbiano scritto nulla di specificatamente ambientale. Ma questo non dovrebbe sorprenderci, perché dovremmo esserci resi conto nel frattempo che l'ambiente, come tantissimi altri argomenti, è un tema storico. Ovvero sia, non è che nel 1915, per quanto fossero preveggenti, sarebbero stati in grado di capire che ci sarebbe stato questo problema. Il problema noi l'abbiamo cominciato a concepire, come vi dicevo la volta scorsa, quando abbiamo cominciato a sbatterci il grugno. Ovvero sia quando abbiamo cominciato ad avere la bomba atomica, quando abbiamo cominciato ad avere i primi grandi impianti industriali che andavano per aria, quando abbiamo cominciato a vedere dei danni veri. Il problema, tra virgolette, dei padri della sociologia è che non hanno avuto la fortuna di vivere queste situazioni. Hanno vissuto il pieno della modernità, tutto quello che ha costituito e ha permesso alla modernità di diventare uno dei movimenti più importanti e più modellanti della nostra cultura che si sia mai visto, ma non ne hanno viste le conseguenze nefaste. no, vivevano nel mito del progresso, quello con la P maiuscola, per cui il domani sarebbe sempre stato migliore, per cui ogni giorno c'era qualche scoperta nuova che rendeva la vita più facile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è strano che non si siano lamentati dell'ambiente o che non abbiano visto queste connessioni che per noi sono evidenti, perché non c'erano, non erano così evidenti, era tutta un'altra cosa il mondo a quel tempo, per quanto fosse un mondo complicato, fosse un mondo già denso di incognite, di problemi, il problema dell'ambiente non c'era. E tra l'altro c'era un altro problema sul quale dobbiamo porre la nostra attenzione, ovvero sia il fatto che fino ad allora le connessioni con l'ambiente erano state estremamente rozze e deterministiche, perché immagino vi ricordiate che abbiamo parlato di una lunga serie di determinismi quando abbiamo fatto il corso di processi. Prima di tutto mi interesserebbe vedere se qualcuno si ricorda che significa determinismo, perché andiamo per piccoli passi, visto che la fiducia è un po' scossa. Qualcuno si ricorda cos'è il determinismo? Vedo. Che può voler significare determinismo?
Ogni cosa è determinata già indipendentemente dalle azioni.
Allora, ogni cosa è determinata già indipendentemente dalle azioni, però questa è una definizione un tantino troppo ampia. Diciamo che ci stiamo avvicinando in qualche misura. Abbiamo parlato di determinismo economico, abbiamo parlato di determinismo genetico, abbiamo parlato di determinismo sociale e abbiamo parlato di determinismo ambientale. Che significa questo? Significa che il determinismo è una forma mentale, un modo attraverso il quale noi capiamo e cerchiamo di spiegare il mondo, che ricorre a una sola variabile indipendente. Ovvero sia, le cose variano al variare di un particolare argomento, tema, oggetto, eccetera. Determinismo economico, se vi ricordate, vuol dire che secondo noi tutto ciò che accade nella società accade per colpa dell'economia e che quindi io posso studiare soltanto l'economia perché tanto dallo studio dell'economia deriva la comprensione di tutto il resto. Questo, se vi ricordate, è un po' quello che si dice con l'opposizione teorica struttura sovrastruttura di Marx, no? La sovrastruttura è tutto tranne le cose significative. La struttura economica è quella che fa variare tutto. Per cui noi diciamo che dal punto di vista di Marx la società è determinata dall'economia, dai rapporti economici, tutte quelle cose che abbiamo detto. Determinismo genetico o biologico è il determinismo per il quale noi siamo determinati dai nostri geni. Quindi il comportamento umano è comprensibile semplicemente alla luce della nostra configurazione genetica. Se abbiamo un certo gene siamo allegri, se abbiamo un altro gene siamo tristi, se ne abbiamo un terzo siamo grassi, se ne abbiamo un altro siamo magri, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il resto, da questo punto di vista, è determinato dal gioco del DNA. Quindi quello che conta fondamentalmente è questo, ovvero sia il determinismo è una forma di mentale che legge tutto, tutta la realtà, in chiave di una sola variabile e decide che quella variabile è importante. Evidentemente, come credo di avervi detto miliardi di volte oramai, è un approccio estremamente semplificante, semplice, perché non tiene in alcun conto la complessità della realtà di cui abbiamo parlato più volte. Per cui è un approccio che dal punto di vista di quasi tutti, perlomeno teorico, è da lasciare da parte, insomma non è più adatto a capire le cose. Se vi ricordate il famoso libro di Morin, vi ricorderete appunto che Morin fa una guerra spietata ai paradigmi semplificatori, a tutto quello che è disgiuntivo, a tutto quello che è selettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, i determinismi rientrano tutti negli avversari teorici dei sette saperi necessari all'educazione del futuro. Tant'è vero che una delle chiavi di lettura del libro è esattamente questa, ovvero sia noi dobbiamo riuscire a far capire ai giovani, non solo a voi ma anche a quelli che andranno educati strada facendo, che il mondo si capisce attraverso un contributo di più discipline, che il mondo non varia soltanto per il variare di una cosa ma varia per una serie di cose che variano insieme. Allora, se noi non capiamo questo discorso andiamo maluccio. E da questo punto di vista credo che quello che abbiamo detto anche dell'ecologia la volta scorsa sia abbastanza utile, no? Perché l'ecologia di fatto mette in luce questo aspetto, ovvero sia l'aspetto dell'interconnessione dei saperi, delle pratiche, dei costumi, delle culture e via discorrendo. L'ecologia è un approccio che comincia che diventa un approccio contestuale, che non tiene presente soltanto l'uomo che agisce, ma tiene presente l'uomo che agisce in un contesto. Ora, questa frase vi ricorda qualcosa? Abbiamo un autore che ha scritto pagine piuttosto interessanti sul problema dell'agire in un contesto. Sento dei sibili, ma non riesco a dar loro una forma. Ok, l'ecologia dell'azione può essere un buon rinvio, e parliamo di Morin per chi se lo ricorda, evidentemente. Però Morin è un nostro contemporaneo, pure lui, è molto in gamba, ma è un nostro contemporaneo. Ci sono dei teorici precedenti, che fanno parte dei famosi padri della disciplina, che hanno battuto su questo tasto teorico? Hanno parlato di questo? Weber, in che contesto? Parlando di cosa? Parlando dell'azione. Oh, vedete, piano piano, se facciamo un po' di cloud thinking, come dicono, ci arriviamo. Allora, vedete quindi che il discorso del paradigma ecologico, quindi dell'ecologia intesa come correlazione di elementi e di saperi, non è particolarmente originale, nel senso che abbiamo una serie di precedenti teorici che ci permettono di pensarlo con una notevole precisione, con una notevole importanza. Dov'è il problema? Che nelle teorizzazioni di Weber e in quelle di Simmel, che rivedremo anche stamani, il particolare della dimensione ecologica e della dimensione ambientale non c'è. Ma questo non vuol dire che non esista e che non sia contemplabile, semplicemente non c'è perché, come vi dicevo, non era percepito come problema, non era percepito come locus, non era percepito come possibile termine del movimento sociale, perché venivamo, come abbiamo detto ripetutamente, venivamo allora da una cultura nella quale l'ambiente veniva dato per scontato, un ambiente come così posto nel quale si può fare quello che ci pare e che fondamentalmente gestiamo in funzione esclusiva dei nostri bisogni e desideri. Okay. Quindi vediamo un po' il problema dell'azione in Weber, io direi che è il caso di ripeterlo, tanto perché fa comodo da questo punto di vista, soprattutto perché poi appunto diventa uno dei teorici di riferimento, insieme a Simmel non a caso, di una delle poche scuole che ci permettono di agganciare la sociologia tradizionale, la sociologia classica, alla sociologia dell'ambiente, ovvero sia la scuola dell'ecologia umana di Chicago. Ma adesso vediamo pian pianino tutti questi passaggi. Allora, dicevamo, Weber parla di azione dotata di senso. Quando la sua teoria dell'azione viene formulata, il problema col quale Weber si confronta è esattamente il problema del senso. Vi ricordo che la settimana scorsa abbiamo parlato del dibattito sul metodo, no? Ovvero sia il dibattito che cerca di chiarire se le scienze sociali e le scienze naturali ragionano allo stesso modo, si comportano secondo gli stessi schemi teorici o meno. E avevamo detto che a fronte della spiegazione naturale c'è la comprensione sociale. Gli esiti di questo dibattito, fatti proprio stretti stretti, sono questi, ovvero sia non possiamo ragionare nelle scienze umane come ragioneremmo nelle scienze naturali. Perché? Perché le scienze umane rimandano a un contesto, di nuovo, nel quale colui che fa ricerca è parte del contesto che viene ricercato. Ovvero sia, non c'è distanza tra il ricercatore sociale e l'oggetto che lui studia. Non c'è la stessa distanza, dicono i teorici, che c'è per esempio tra un biologo e un tessuto sul microscopio, oppure tra uno che studia mineralogia e un qualche tipo di campione che lui sta esaminando. In quel caso ovviamente, tra virgolette, si crea un sapere oggettivo. Laddove lo studio del sociologo sulla società è uno studio che, dove dire, dove il sociologo è parte della società, non è che è separato e quindi del tutto irrilevante. Nel momento in cui noi studiamo una realtà della quale facciamo parte, si innescano tra noi e ciò che studiamo una serie di meccanismi di retroazione, di feedback. Noi siamo parte in causa anche se siamo quelli che studiano. Quindi il ruolo del ricercatore da questo punto di vista non è semplicemente quello di spiegare, ma è quello di comprendere, quello di partecipare anche. L'operatore delle scienze sociali non è avulso dal contesto, la famosa immagine della torre d'avorio, della quale credo avrete sentito parlare un po' tutti, no? Ecco, non funziona, perché quello che noi sappiamo è che noi facciamo parte della società e quindi siamo contemporaneamente soggetti e oggetti di conoscenza. Quindi, come vedete, torniamo a una figura un po' più specialistica, un po' più sottile del discorso et. Non siamo in grado di pensarci come o soggetti o oggetti, come accadeva nelle scienze naturali. Quindi io sono il soggetto, il sasso è l'oggetto e io studio l'oggetto, fine, teoricamente. Ma per le scienze sociali questo non accade, perché io studio qualcosa nel quale ci sono anch'io, perché io sono un essere umano come gli altri, faccio parte della società che sto studiando, quindi anch'io partecipo, non sono così distanziato, io sono contemporaneamente soggetto e oggetto. Quindi vedete, il paradigma et diventa costitutivo della possibilità teorica delle scienze sociali. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, le scienze sociali non esistono come scienze naturali con un modello di studio canonico. Le scienze sociali esistono soltanto quando io mi rendo conto che lo studioso fa parte della realtà studiata, quindi è sia soggetto di ricerca che oggetto di ricerca. E che spesso e volentieri, fra l'altro, vi faccio presente, nello studio lo studioso trasferisce degli interessi che sono extrascientifici, trasferisce dei valori che sono extrascientifici, trasferisce una serie di dimensioni soggettive che non sono prescindibili. Ovvero sia, perché io studio l'ambiente e non studio un'altra cosa? La mia scelta dell'argomento studiato, vista la ricchezza delle possibilità di studio, è evidentemente guidata da un qualche motivo, che sarà dell'impegno ambientale, sarà dell'impegno politico, sarà della scala di valori, sarà di quello che vi pare, ma chiaramente non è uno studio oggettivo. So se è chiaro questo discorso, ragazzi, questo è abbastanza interessante, dovremmo averlo già fatto, però ecco, però facciamo finta che non l'abbiamo fatto e vediamo se si riesce a farlo dentro un testo altro giro. Quello che conta, come vi dicevo, è questo, ovvero sia che da una parte le scienze sociali non si occupano di un sapere oggettivo, ma si occupano del problema del senso. Dall'altra, coloro che studiano le scienze sociali, quindi gli scienziati sociali, sono parte di ciò che viene studiato come gli oggetti di studio. Cioè, non c'è una distinzione ovvia fra me e il campione di persone che sto studiando. Non so se è chiaro. Laddove evidentemente c'è una distinzione ovvia tra lo studioso e una vasca di girini, poniamo, no? In quel caso io posso dire io studio e loro sono l'oggetto di ricerca, ma se io sto studiando un gruppo di persone, no? Che differenza c'è tra me e loro? Come faccio a dire che siamo diversi? Perché dovremmo essere diversi? Siamo diversi per certi aspetti, ma per altri aspetti siamo simili. No? Potrei benissimo essere io, metti che io faccio una ricerca sugli elettori del Partito Democratico. Io potrei essere un elettore del Partito Democratico. Faccio una ricerca sui militari, potrei essere un militare. Cioè, dove è scritto che colui che studia e ciò che viene studiato sono differenti? Non sta scritto da nessuna parte, anzi non è sostenibile, perché di fatto, no? Io studio spesso e volentieri le mie società. Le società in cui vivo, io lo faccio anche per comprendere quelle società e spesso e volentieri per fare in modo che possano essere gestite meglio, per cui come vedete il coinvolgimento al di là della scienza c'è, ci sono dei motivi politici, dei motivi etici che mi spingono a diventare scienziato sociale, che mi spingono a scegliere un argomento piuttosto che un altro. Quindi evidentemente da questo punto di vista c'è un'esigenza diversa tra le scienze sociali e le scienze naturali. E il dibattito sul metodo, quello che trovate menzionato nel volume appunto, sancisce questa differenza, sancisce che non c'è comunanza di pratiche, non c'è comunanza di intenti scientifici fra le scienze naturali e le scienze sociali. Le une usano alcuni modelli, alcune strategie, le altre no. Quindi, come aveva detto Simmel d'altronde in proposito, non esistono leggi sociali. Questo chiaramente va contro il discorso del positivismo, se vi ricordate, no? Perché il positivismo era invece esattamente il contrario, ovvero sia la pretesa che le scienze sociali si comportassero come le scienze naturali, da cui il famoso complesso ancillare della sociologia nei confronti delle scienze naturali. Ovvero sia, i positivisti pretendevano che la sociologia e le scienze umane comunque arrivassero allo stadio di perfezione delle scienze naturali e fossero quindi in grado di formulare delle leggi del comportamento umano. Ci siamo su questo? Chiaramente il formulare le leggi del comportamento umano ha un suono molto normativo. No, implica un forte controllo, o perlomeno la possibilità di un forte controllo sulla popolazione, sui cittadini, sugli esseri umani in generale. Controllo che ovviamente, traslando le questioni, ha anche molto a che fare col problema della sicurezza. Quindi evidentemente vedete che il positivismo è una di quelle articolazioni della cultura occidentale nelle quali l'istanza dell'ordine e l'istanza della sicurezza sono centrali. Il problema qual è? Appunto che il positivismo di fatto sbaglia. Ok? E quindi ci troviamo in questa situazione nella quale, da una parte, alcuni ritengono che la sociologia e le scienze umane debbano conformarsi come dottrine e scienze naturali, dall'altra coloro che dicono no, dobbiamo ragionare secondo un'altra serie di criteri, secondo un apparato concettuale e degli strumenti completamente diversi. Questa differenza viene sancita dall'opposizione tra, come vi dicevo, spiegazione e comprensione. Se vogliamo riprendere quello che abbiamo detto a livello immaginale, e qui vi prego di stare attenti perché è un modo di ragionare che non vi è per niente familiare, noi possiamo anche prendere le implicazioni di queste parole. Perché spiegare che cosa significa? Ok, questa è l'accezione cognitiva, ma da un punto di vista generale del termine, che altro significa spiegare? Togliere le pieghe, o anche aprire, no? Ecco. Quindi di fatto il gesto implicito nell'idea della spiegazione è un gesto già di suo che implica distanza, ovvero se io prendo un oggetto e lo apro, no? lo rendo chiaro, lo distanzio da me e elimino tutti quelli che sono i difetti nella sua spiegazione e descrizione, quindi tolgo le pieghe, lo distendo. Comprendere invece che significa? Comprendere significa? Esatto, è un gesto che è completamente diverso, è il contrario se ci fate caso. No. Il gesto comprensivo è un gesto che tende a includere, a portare verso il soggetto conoscente ciò che viene studiato, quindi che indica una comunanza, che indica una vicinanza, che indica una possibile addirittura confusione fra l'uno e l'altro. Il gesto della spiegazione invece è un gesto che separa. Sì, diciamo che questo è il gergo normale. Nel gergo filosofico spiegazione e comprensione sono due cose, sono due prassi completamente diverse. Allora, mi diceva la vostra collega che la cosa è strana perché da un punto di vista dell'utilizzo corrente dei termini noi li usiamo spesso e volentieri come sinonimi, ma nella fattispecie di questo dibattito non sono sinonimi evidentemente. La spiegazione scientifica è una cosa, la comprensione umana è completamente altra. Tra l'altro la comprensione umana, attraverso questo sistema di diverse dimensioni del termine, ci mette anche in evidenza quanto è importante la componente emotiva in quel conoscere. No? Perché uno che è comprensivo vuol dire che riesce ad apprezzare anche la sfera emozionale, la sfera emotiva, tutto ciò che non è esclusivamente razionale, laddove la spiegazione rimane a un livello, no? Come io spiego una cartina, siamo a un livello estremamente ed esclusivamente razionale. Quindi dall'analisi dei termini vedete che abbiamo anche una serie di interessanti spunti e approfondimenti, ma ce n'è un altro che va messo in luce. Spiegare, come inteso come strategia di apprensione del mondo, implica un'altra cosa. Ovvero sia implica che ciò che io sto cercando è già lì. È come se fosse avvolto in un qualche tipo di panno, in un qualche tipo di tessuto che io spiego. Non so se è chiaro questo. Che è lo stesso discorso del termine di scoperta. Scoperta e spiegazione sono molto vicini da un punto di vista etimologico, perché scoperta vuol dire portare alla luce qualcosa che è già lì. Spiegare è esattamente lo stesso, ovvero sia questo tipo di procedura attraverso la quale io porto in luce qualcosa che è già lì. Non so se questa cosa è chiara. Questo ha a che fare evidentemente con un altro problema serio col quale ci siamo già misurati, che è il problema della conoscenza oggettiva. No, se vi ricordate, noi abbiamo detto che l'avventura intellettuale dell'uomo si costruisce per secoli in un tipo di visione, in un tipo di ottica, che è quella dello scoprire ciò che è già lì. No, se vi ricordate, abbiamo visto che prima c'era da scoprire quale fosse l'intento del creatore quando aveva creato il mondo. Questo discorso era poi stato soppiantato dal famoso discorso della conoscenza matematica di Galileo, che quindi riteneva che noi attraverso gli strumenti scientifici di fatto rivelassimo le leggi che erano già lì, e via discorrendo, fino al positivismo andava in questo senso, ovvero sia l'idea generale che c'è dietro questi termini è quella che noi dobbiamo trovare qualcosa che è già lì, che quindi la realtà ha una sua verità oggettiva e l'unica cosa che deve fare l'uomo col suo intelletto è scoprirla. So se è chiaro il discorso. Fate un piccolo sforzo, cerchiamo di acchiapparla sta cosa. Ovvero sia, il nostro modo di trattare la conoscenza scientifica, in questo caso particolare, è quello dell'investigatore, no? È quello di uno che cerca tracce di cose che esistono, che decide che le leggi della scienza non sono cose che sta facendo lui, ma sono cose che stanno lì, e lui si limita a trovarle. Non so se è chiaro. Vuol dire che ritiene che l'universo abbia una sua organizzazione autonoma da noi, che noi dobbiamo mettere in luce. Ma, e qui torniamo a Weber. Weber non ha fatto soltanto la teoria dell'azione, come vi ricorderete, ma ci ha anche proposto una visione della cultura. Quella famosa cosa che in linea di massima alla fine dai l'ho imparata a memoria, ma sulla quale non credo poniate granché d'attenzione, ma è questo il punto. Il grosso problema, come vi avevo già detto l'anno scorso, è lì, ovvero sia nel momento in cui Weber ci dice che l'atto culturale è un atto che attribuisce senso a una sezione finita della famosa infinità che di per sé è priva di senso. Tutto questo discorso dello scoprire e dello spiegare non ha più senso, non vuol dire più nulla, perché Weber ci sta dicendo non c'è niente da scoprire, perché quello che scopriamo ci abbiamo messo noi, è un po' come la caccia delle uova di Pasqua la mattina, la domenica di Pasqua, tu nascondi le cose e poi le vai cercando e pensi di averle scoperte, ma le hai nascoste tu, non ce l'ha messa qualcun altro, non erano già lì, non so se mi spiego, questo è il problema. Allora, nel momento in cui Weber ci dice che la cultura è qualcosa che facciamo noi e il senso è qualcosa che facciamo noi, Weber sancisce in modo, come dire, definitivo la differenza tra gli approcci che fino allora erano stati chiamati scienze naturali e scienze sociali. Ma non solo, come vedrete poi e come vedremo in altre lezioni, Weber in pratica dice anche un'altra cosa, che anche il conoscere scientifico è questo, è mettere delle cose che non ci sono. Non è soltanto un problema delle scienze sociali, se l'infinità è priva di senso sia da un punto scientifico, di vista scientifico che da un punto di vista sociale, non è priva di senso soltanto per certi aspetti, altrimenti non lo sarebbe, cosa mi spiego. Quindi il grande problema del Novecento, come avevamo detto e come ribadiamo ancora, è tutto qui, ovvero sia nel fatto che il Novecento si rende improvvisamente conto che tutte le strategie cognitive precedenti funzionano, e quindi non ha più quella famosa fiducia nella scienza di cui parlavamo la settimana scorsa. Uno dei motivi per i quali non si può avere fiducia nella scienza è che la scienza è costitutivamente fallace, lo sappiamo. La scienza è un'approssimazione costante ed è oggi considerata come la formulazione di criteri che non hanno una diretta, un diretto riscontro nella realtà. Sono dei modi attraverso i quali noi descriviamo la realtà. Ma la realtà, questi criteri, può anche sbattersene, anzi ne è di massima, per esempio, piuttosto seriamente. Quindi ecco il perché del problema del senso, di cui parlavamo prima, del fatto che è così centrale anche per capire il discorso ambientale. Perché nel momento in cui noi ricorriamo a questa forma di ecologia, nel momento in cui noi tentiamo di sistematizzare o di mettere comunque in costellazione tutti i saperi che riteniamo pertinenti per il sapere ecologico, ci rendiamo conto che questo non può essere costruito esclusivamente su un approccio economicistico o utilitaristico, che non è utile, non è sufficiente e soprattutto non crea senso, perché la domanda, quella continua domanda stupida che uno può farsi anche in modo retorico, ma che comunque è sempre lì, è: che ci fai coi soldi? A che ti servono? Creano senso? Ti rendono la vita più comprensibile? So che lì per lì uno può dire di sì, ma se voi guardate le famose cronache rosa o comunque guardate le storie che vengono proposte dai media, sui giornali, eccetera, eccetera, non è che i ricchi appaiano come persone che hanno le idee molto più chiare.
Anche i ricchi piangono.
Anche i ricchi piangono, come si dice, giustamente, no? Ma non è solo quello il problema, anche i ricchi hanno depressioni, hanno problemi seri, sono tossicodipendenti, sono alcolizzati, insomma condividono con noi una serie di problemi che guarda un po' hanno esattamente a che fare col problema del senso, ovvero sia noi dobbiamo avere delle strategie che ci permettano di capire perché stiamo facendo le cose che facciamo. E limitarci a dire che lo facciamo per avere soldi, lascia il tempo che trova, perché i soldi di per sé non sono niente, i soldi servono a fare qualcos'altro, se io questo qualcos'altro lo tolgo dal gioco non è che ho risolto niente, ho soltanto evitato di pormi un problema. Ok? Quindi da questo punto di vista, come vedete, se noi affrontiamo il problema dell'ambiente su questo, da questo punto di vista, vediamo che il problema dell'ambiente è effettivamente un problema di senso. È un problema di giudizi etici, è un problema di comprensione di equilibri che vanno al di là della sfera economica e della sfera semplicemente strumentale con la quale noi abbiamo preso fino ad oggi questo tipo di argomenti e con la quale continuiamo a prenderli, come dicevamo poco fa. Però se non capiamo profondamente che cos'è il problema del senso, questo discorso non lo capiamo. E questo è il punto. Il problema del senso, come vi ripeto di nuovo, è il problema della cultura che si è resa conto che non c'è altro all'infuori di sé. E questo rimando a qualche tipo di normativa esterna, esteriore, superiore, perché di fatto è sempre stata superiore, era molto comodo, ma non è più sostenibile, oggi perlomeno. A oggi non abbiamo modo di pensare che qualcun altro abbia fatto le regole, che ci sia il famoso demiurgo intelligente, il creatore, o comunque ad ogni modo un equilibrio oggettivo e universale. E qui l'universale prende un sapore ancora più marcato. Se voi andate a vedere le nuove teorie anche astrologiche, quindi le nuove letture delle cosmogonie del mondo, quindi il famoso Big Bang e tutto quello che ci si aggira intorno, scoprite una serie di cose a dir poco inquietanti, perché grazie agli studi del caos e della meccanica quantistica, oggi si ritiene che le leggi che stiamo studiando, nelle scienze naturali, non siano universali, ma siano probabilmente limitate a questa regione dell'universo. Quindi anche le scienze dure, quelle che sono le più irriducibili da questo punto di vista, hanno ormai messo a punto un sistema per poter dire che le leggi si valgono, ma non sappiamo quanto valgano e per chi, in pratica. Nel senso che l'ultima delle questioni è che l'universo dovrebbe essere fatto come un patchwork, nel quale ci sono delle regioni contigue che noi non riusciamo a vedere, perché noi vediamo fino a 18 miliardi di anni luce oggi come oggi, e immaginiamo fino a 18 miliardi di anni luce, al 19 miliardo di anni luce potrebbe esserci tutta un'altra cosa, e noi non lo sappiamo assolutamente. Queste sono gli ultimi esiti dallo studio del nulla e dei limiti che stanno venendo fuori. Per cui come vedete, da questo punto di vista di certezze non ce ne sono più, manco andandole cercando con lanternino. Le stesse discipline naturali hanno imparato, no, da Weber questo tipo di approccio. Quindi non solo noi non ci troviamo più in una situazione come quella degli inizi del Novecento, in cui tutto doveva diventare come le conoscenze naturali, ma ci troviamo al contrario, ovvero sia in una situazione in cui anche le scienze naturali si rendono conto di non essere oggettive, o di essere oggettive con tutta una serie di piccole clausole, no? Come dicevamo le volte in cui abbiamo parlato della meccanica quantistica, dei problemi della relatività, che è un'altra di quelle cose che tutti diciamo, ma delle quali non abbiamo capito di fatto un bel tubo di nulla. Perché se io devo formulare il concetto di relatività e riformulo quello di ecologia che vi ho detto prima, praticamente dico la stessa cosa. Perché relatività che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni misurazione, ogni tipo di situazione è relativa al contesto nel quale mi trovo. Per cui se io sono una particella micro subatomica mi comporto in un certo modo, se io sono un essere umano mi comporto in un altro, se io sono una stella probabilmente mi comporto in un altro, e via discorrendo. Questo è il punto. Quindi la connessione, la subordinazione fra virgolette all'ambiente e al contesto è già nota da cento rotti anni, perché questi Planck, Einstein e compagnia cantante stavano lavorando in quel momento lì, pure loro, ai primi del Novecento. Quindi non è che non lo sapessero, anche Simmel fa riferimento ai loro lavori, per cui sono contemporanei, non è che sono arrivati dopo. Il problema, come al solito, è che fra coloro che pensano la scienza viva e la scienza istituzionalizzata c'è uno scarto che non finisce più, perché la scienza istituzionalizzata viene di solito sottoposta e sottomessa a tutta una serie di esigenze che sono extra scientifiche. Sono esigenze di potere, sono esigenze di gestione, sono esigenze di costruzione e organizzazione delle collettività e via discorrendo, soprattutto in un clima come quello odierno nel quale la scienza viene spesso, a ragione, utilizzata come supporto per le argomentazioni. No, quello che dicevamo la volta scorsa, però sì, noi chiediamo lumi agli esponenti di discipline che sono discipline che scadono, i cui risultati e le cui affermazioni sono a priori già temporanee. Vi ricordate Popper, la falsificabilità del sapere, tutto quello che abbiamo detto in proposito? Ecco, questo è il momento in cui dobbiamo tirarlo fuori, perché la domanda pratica è: perché io devo chiedere lumi per un indirizzo politico che durerà 10-20 anni, immaginiamo, a uno scienziato il cui sapere potrebbe essere contraddetto domani? Tanto vale che chiedo all'uomo della strada, c'è nessun motivo di rivolgermi allo scienziato. Non so se mi spiego. Il problema della politica oggi è anche questo, è che la politica oggi chiede dati sulla base dei quali decidere, dati che non significano in pratica un accidente. Capite? Quello è il problema. Cioè la scienza continua a mantenere questo statuto di verità oggettiva che si è forgiato dal 600 in poi contro le evidenze scientifiche, perché noi lo sappiamo benissimo oggi che il sapere scientifico è un sapere a scadenza, temporaneo, imperfetto. Lo sanno perfettamente gli scienziati, dovremmo saperlo pure noi, però pur sapendo questo a chi andiamo a chiedere cosa dobbiamo fare? Agli scienziati, che possono dirmi quello che secondo loro sarebbe meglio fare. Tra l'altro, come vedete, c'è un secondo loro, un sarebbe meglio e un sarebbe meglio che sono abbastanza soggettivi, ma alla luce del sapere di adesso e domani. Cioè, che dobbiamo fare un'azione politica che ogni 15 giorni chiede tutti quanti i gestori e domanda: allora che è successo? Ancora vale quello che mi hai detto oppure improvvisamente non siamo più d'accordo? Tra l'altro tenendo presente che nella comunità scientifica non c'è mai una verità. C'è anche questo piccolo discorso, non è che la scienza alla fine ti dice una cosa con la quale sono tutti d'accordo. Cioè, c'è una cosa che viene sostenuta e poi c'è tutta un'altra serie di persone che dicono: no, quella è sbagliata per questo e quest'altro motivo, come diceva Costanti ai suoi tempi. Per cui, come vedete, trovare la scienza alla quale della quale fidarsi è già un'opera che non ha niente di scientifico. No? Pensate soltanto appunto al problema dell'ambiente. Abbiamo da decenni un amplissimo panorama di posizioni teoriche e scientifiche, tutte diverse le une dalle altre. Quindi a chi chiediamo? Il momento in cui decido di chiedere a uno piuttosto che a un altro, io sto facendo un gesto che non è scientifico, sto facendo un gesto che si nutre di fiducia, si nutre di utilità pratica, si nutre di convenienza strategica, ma di cose che non hanno niente di scientifico. Per cui una delle cose che sarebbe opportuno cominciare a mettere in cantiere, non parliamo poi dei vari risultati dei RIS degli ultimi tempi, che sono quanto di più divertente da questo punto di vista, ma la domanda con la quale dobbiamo avere a che fare anche dal vostro punto di vista è questa: ce lo vogliamo ricordare o no che la scienza è un'attività umana e pertanto fallace? A priori. Non solo, ma la scienza è l'attività umana fallace per definizione, perché da quando Popper ha formulato l'idea della falsificabilità, vi ricordo, ha sancito esattamente questo, ovvero sì, ha detto che non c'è nessun sapere scientifico che è finito. Tutte le affermazioni scientifiche sono passibili di falsificabilità, possono essere affinate, smentite, capovolte, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui il senso della domanda, e di nuovo il problema del senso, è: perché io devo andare a chiedere a uno che non si sa mai quello che dirà domani che ne pensa? Non c'è nessun motivo. Uno dei problemi della politica è che la politica non sa più orientarsi. Questo poi andiamo a parlare anche del famoso libro di La Cieca, dove l'orientamento è centrale. Ma l'orientamento è questo, ovvero sia avere un sistema di coordinate che per te funziona, a prescindere dalla sua scientificità, a prescindere dalla sua, la sua poggiare su dei dati, perché questi dati lasciano il tempo che trovano, e questo lo troverete ribadito più volte nel volume. Direi che facciamo il quinto di break. Cerchiamo un attimo di chiarirmi le idee. La domanda è abbastanza diretta e brutale, ma ci avete capito qualcosa di quello che ho detto fino adesso? C'è qualcuno che si alzerebbe e me lo verrebbe a ridire? Io ho l'impressione che comincerò a fare quello che interroga, perché vedo gente che si nasconde in posti improbabili, quelli in prima fila hanno delle difficoltà. Però l'idea generale è questa, ragazzi, nel senso che... per carità, a me ne pagano comunque, per cui potrei anche declamare in aramaico per quanto mi riguarda, però diciamo che fondamentalmente mi piacerebbe che capisse qualcosa di quello che dico, avendo io una specie di forma di impegno etico, etico-politico nel fare lezione, avere un totale buio dall'altra parte mi lascia un po' perplesso. Io mi rendo conto che si tratta di temi abbastanza irti, soprattutto per il lunedì mattina, ma abbiamo detto, se vi ricordate, sia da un punto di vista ecologico che da un punto di vista economico, che la nostra cultura ragiona in termini di tempo equivalente, per cui 2 ore di lunedì mattina sono uguali a 2 ore di martedì pomeriggio, che poi noi sappiamo perfettamente che non è vero, è irrilevante. Non so se, tanto per spiegarvi perché facciamo questi ragionamenti, no? Quando vi dico che il tempo non è tutto uguale, intendo esattamente questo. Perché ci viene spontaneo dire, vabbè, ma è lunedì mattina? Perché effettivamente lunedì mattina ha una configurazione particolare per la quale sarebbe opportuno non fare la lezione, perlomeno fino alle 11, in modo che uno, no, riesca a tornare un momento in quadro. Ma siccome questo sarebbe umano, ma non è economico, perché se 2 ore poi che ci facciamo, no? Allora noi dobbiamo far finta che le 2 ore del lunedì mattina funzionino esattamente come tutte le altre ore, no? Anche quelle del venerdì pomeriggio sono in questa situazione un po' così ballerina, se vogliamo, ma ce ne sono svariate di ore che dovrebbero essere ripensate se noi ragionassimo su un tempo qualitativo e non quantitativo. Ma di fatto noi ragioniamo in un tempo quantitativo, per cui facciamo lezione in posti inadatti e facciamo lezione in orari inadatti e per durate inadatte. No? Come vedete, quindi, il problema del tempo quantitativo e qualitativo è un problema che ci tocca in prima persona, perché noi siamo prassi di questo, lo vediamo nella nostra vita costantemente. Sappiamo benissimo che è così, che ci sono dei momenti in cui è assurdo chiederci di fare cose, ma le dobbiamo fare lo stesso. Quindi, detto questo, aggirando l'obiezione del lunedì mattina, cerchiamo di capire di che stiamo parlando fondamentalmente. Quindi riepilogo brevemente e chiudo un discorso che avevo lasciato appeso, che è quello del determinismo, se vi ricordate. Vi avevo detto che in larga misura i padri della sociologia avevano anche una qualche difficoltà a mettere a tema l'ambiente, perché fino ad allora l'ambiente era stato fatto oggetto di un pensiero piuttosto rozzo, se vogliamo, ed è un pensiero che risale all'antichità addirittura questo, no? Perché evidentemente è abbastanza ovvio a chi viaggi un po', a chi abbia un minimo di esperienza delle varie popolazioni e delle varie nazioni, che c'è una qualche correlazione fra l'ambiente, il clima e quant'altro ha a che fare con la questione ecologica e lo spirito della nazione. Allora che succede? Che dall'antichità noi abbiamo avuto svariate forme di determinismo ambientale, nelle quali si è detto che i popoli del meridione o del meridione del mondo, o comunque i popoli mediterranei, sono più vispi, sono più allegri, no? Avete presente la famosa faccenda della pizza e il mandolino? Ecco, non è casuale, viene da lì. Mentre i popoli del nord sono più lenti, sono un po' più, come dire, tetragoni, hanno tutta una serie di altre caratteristiche, e questo è dovuto alle peculiarità del clima nel quale vivono. Quindi freddo, poca luce solare, grosse escursioni luce giorno, giorno-notte nell'ambito dell'anno, tutta una serie di ragioni. Ora, questo evidentemente messo in chiave di determinismo ambientale è un tantino rozzo. Nel senso che tu non puoi dire che tutti quelli che abitano una certa fascia climatica si comportano in un certo modo, però nasconde in sé evidentemente un qualche germe di realtà, ovvero sia il fatto che effettivamente, essendo noi esseri aperti da questo punto di vista, sistemi aperti come diceva Monà, noi abbiamo un qualche tipo di reazione al tempo, abbiamo un qualche tipo di reazione al clima. Quindi per certi versi l'ovvio, come diceva un vostro collega poco fa, che non mi ha fatto una domanda quando avrebbe dovuto, quindi vi ristimolo a farlo normalmente. L'ovvio è che c'è una correlazione, il non ovvio è che questa correlazione sia deterministica, perché non funziona la correlazione deterministica, perché noi vediamo che nel clima nostro ci sono alcuni che hanno un certo carattere e altri che ne hanno un altro. Se ci fosse un determinismo dovremmo dire che tutta la popolazione che abita in quel clima si comporta allo stesso modo, farebbe ridere come discorso, evidentemente. Però siccome era questo che era invalso, quindi che le popolazioni di climi temperati erano più creative, più geniali, più eccetera eccetera, mentre quell'altra serviva soltanto tutta una serie di luoghi comuni che ancora oggi, no, come vi dicevo appunto, la vita del mandolino ci portiamo in giro, allora la buona parte dei pensatori, dei sociologi dell'8-900 ha evitato di fare qualunque rimando all'ambiente, perché avrebbe suonato come un rimando deterministico, e volevano evitare il problema alla radice. Per cui capite che c'è anche, no, delle considerazioni che vengono dalla forma del pensiero, dalla storia della cultura, che vanno prese in considerazione. Questa di fatto, pur affermando l'ovvio e pur avendo in sé un nocciolo di verità, si è rivelata controproducente in ultima analisi, nel senso che questa attenzione al clima così meccanica ha fatto sì che a un certo punto non rifiutasse l'argomentazione con qualunque tipo di altra possibile, di altro possibile approfondimento, e che quindi l'ambiente per un lasso di tempo ancora più lungo del dovuto fosse fuori dalle nostre argomentazioni e dai nostri pensieri. Quindi questo per quanto ha a che fare anche con la questione del determinismo. Tra l'altro c'è anche un altro discorso, c'è un altro discorso che ha a che fare col nostro ritegno a considerare dei condizionamenti materiali, no? Ed è un ritegno che immaginerete forse da quello che abbiamo detto fino ad oggi scaturisce dall'idea di autonomia, no? Dal fatto che appunto la modernità dipinge l'individuo come libero da condizionamenti, e se questi condizionamenti sono non volesse il Signore materiali è ancora peggio. Noi simbolicamente ci stiamo costruendo come liberi da questo genere di ingombri. Pensate soltanto a tutto il discorso che si fa oggi sul tempo reale, sulla facilità di spostamento, sul fatto che siamo finalmente affrancati da tutti i limiti della materia. Questo è il punto. Cioè, la nostra cultura si sta costruendo come una cultura che non si fa limitare da questioni materiali. No, ci vorrebbero giorni e giorni per fare questo viaggio? Abbiamo inventato un affare che vola, e grazie a quello abbiamo abolito i condizionamenti dello spazio. Ci vorrebbero ancora ore ed ore per fare qualcosa? Abbiamo inventato una tecnologia ad hoc che ci permette di spostare e agire magicamente in tempo reale dall'altra parte del pianeta. Non è un caso che abbiamo scoperto queste cose, ragazzi. Come dicevamo prima, noi scopriamo quello che vogliamo metterci. Quindi il nostro problema era abolire i condizionamenti della materia. liberarci dai condizionamenti della materia. E abbiamo scoperto tutte cose che lo fanno. Non è casuale. Non è che quelle cose erano le uniche possibili da scoprire. Ce ne sarebbero state probabilmente altre migliaia di cose che avremmo potuto scoprire se non avessimo voluto questo. Ma siccome volevamo questo, siamo andati in quella direzione. Quando vi dicevo che la scienza non è oggettiva, intendo esattamente questo. La scienza non è oggettiva, la scienza va nella direzione in cui la cultura e l'immaginazione delle nazioni e degli uomini la spingono. Ma noi volevamo affrancarci dai condizionamenti ambientali, dai condizionamenti spaziali, dai condizionamenti materiali, e lo stiamo facendo, o perlomeno immaginiamo di farlo, perché il problema ambientale sta proprio qui, che secondo noi ci siamo affrancati, ma in pratica no. Questo è il trucco, no? Ora noi immaginiamo appunto che attraverso il tempo reale siamo praticamente in grado di esercitare un'influenza effettivamente quasi magica, priva di ricadute sull'ambiente. Ma ci sono dei nuovi studi, tra l'altro ho pubblicato di recente un saggio in un libro sul corpo che abbiamo fatto uscire a novembre, dove c'è uno studio molto interessante sul consumo ecologico degli avatar di Second Life. Vedete che è una cosa che lascia di tutto, no? Uno immagina che l'avatar di Second Life viva in una specie di, no, spazio ulteriore nel quale non ci sono contraccolpi sull'ambiente. Ma avete pensato a quanta energia consumano i server che devono tenere vivo l'avatar di Second Life? Avete immaginato quante particelle di componenti vengono rilasciate nell'ambiente da una palazzina piena di server che funzionano a rotta di collo consumando energia come se fossero una centrale al contrario? Questa cosa ci sfugge, non la vediamo, no? Quando usiamo un computer non è che non c'è un costo, il computer consuma, come tutto, solo che quella lì non la vediamo, quel consumo lì, sembra un consumo, no, del tutto trascurabile, tanto per cambiare, però non è vero. Quindi per tenere in piedi il mondo virtuale che sancisce l'affrancamento della nostra cultura dalla realtà, noi continuiamo a massacrare la realtà, c'è un costo, non è un paradiso da un'altra parte, sta sempre qui, solo che noi facciamo finta di no. Quindi è la nostra cultura che tende a far finta che non ci sono questi confini e questi limiti, e si è comportata fino ad oggi e continua a comportarsi in quest'ottica. Capite? Noi abbiamo scoperto quello che volevamo scoprire, quindi non è strano che poi non siamo in grado di valutare i limiti che ci pone la materia, perché sono 2500 anni che noi questi limiti facciamo di tutto per levarceli dai piedi. Pensate a Icaro, parliamo un sacco di tempo fa, ma Icaro che fa? Vola. Che fanno gli avatar di Second Life? Volano. So quanto è buffa sta cosa, non è che camminano, non è che si spostano col teletrasporto, anche, ma di fatto la modalità di spostamento normale è il volo, non è casuale. Le leggi dei simboli e dell'immaginazione sono molto più pervasive di quanto non sembra. Prescindendo dal fatto che il termine avatar, forse lo saprete, ma è un termine che designa l'incarnazione di Dio, pure lì, in quanto a presunzione non è che ci stiamo andando leggeri, no, perché è un termine che viene dall'indiano e significa l'incarnazione divina. L'avatar è Dio che si fa carne, noi paradossalmente siamo noi che ci facciamo spirito, abbiamo fatto un po', ce cioè l'abbiamo giocata, però di fatto sempre divina rimane questa cosa. No, non è che abbiamo scelto un altro nome qualunque, un po' più, teniamoci terra terra, no, noi siamo divini anche lì. Quindi, da un certo punto di vista, questo grosso peccato originale che è la hybris, l'ebbrezza, la volontà di diventare divini, noi la troviamo dappertutto, ragazzi. Cioè, tutte le nostre tecnologie, da un punto di vista immaginale, rimandano ad attributi divini. No? Perché noi abbiamo il telecomandino, schiacciamo da qui e la macchina lampeggia lì. Abbiamo il telecomando a casa, schiacciamo un tasto e cambiano i programmi. Abbiamo un telefono che è così libero, no? Svincolato, abbiamo un computer che sta lì, eppure siamo connessi. Tutto questo avviene nella sfera dello spirito, no? Noi abbiamo questi fili, che immaginiamo questi fili luminosi che vanno verso i satelliti. Questa è la connessione, l'immaginario della connessione è un immaginario assolutamente spirituale, che non ha niente di materiale, tant'è vero che cosa ti dice la connessione? Che puoi essere connesso dappertutto. La materia dell'ambiente non conta, che tu sei libero anche da quello. le macchine, te le presentano come macchine che vanno dappertutto. Ci sono una serie di campagne di idioti che hanno fatto le cose in televisione, non so se le avete viste, che questa cosa che tu devi fare, ci sono tante vite e te le devi fare tutte in macchina. Cioè questo parcheggia dentro la battigia quando va a fare surf, oppure parcheggia sopra la pista da sci, non è che si ferma a una certa distanza, lui deve andare proprio dentro. Ed è il nostro modo di pensare, che non c'è un qualche tipo di limite, non c'è un qualche confine, non c'è modo per cui noi ci si fermi in questa deriva assolutamente paranoica con la quale abbiamo a che fare. Quindi tutto il nostro immaginario tradisce costantemente un approccio che è opposto a quello che serve per capire l'ambiente. Questo è il punto. Il motivo centrale per il quale noi non siamo in grado di venirne a capo è che questa cosa a noi non ci va giù. Sono anni, decenni, millenni che noi lavoriamo per abolirla sta cosa. E mo' improvvisamente se la sbattono in faccia così te punto in bianco. E come vai a capirla? Non è facile. Questo è il problema. Noi abbiamo una grossissima difficoltà, non razionale, peggio, più profonda ancora, a accettare questo discorso. Perché il problema dei limiti della materia, in ultima analisi, è il problema della morte. Gira, gira, torniamo sempre lì. Perché il limite fondamentale della materia qual è? Che la materia si corrompe, decade e muore. Come noi. Cosa che non ce va giù, pure quella, manco a cannonata. Per cui capite che per riuscire a far pace col problema dell'ambiente dovremmo essere in grado di far pace col problema dei limiti della materia. Perché è quello uno dei punti centrali. Anche se vi faccio presente che questo è comunque un approccio antropocentrico. Che vuol dire antropocentrico? Siamo alla riscossa. Antropocentrico vuol dire che pone l'uomo al centro di tutto l'ordine immaginabile. Come dicevamo con l'etnocentrismo, no? Vi ricordate che poneva una particolare cultura dell'uomo al centro di tutte le dinamiche, così l'antropocentrismo è quello che pone l'uomo come centro focale intorno al quale il pianeta gira. Si sa per quale motivo. No, di fatto noi stiamo costantemente, se ci pensate, facendo esperienza di eccezioni. Cioè il nostro pensiero rompe costantemente le palle sull'universalità delle cose che ricerca, però si fonda tutto su delle eccezioni precisissime. No, pensate all'eurocentrismo quando abbiamo studiato l'anno scorso e il pregiudizio occidentale, per cui la cultura occidentale è quella intorno alla quale ruota tutto e gli altri si adeguano. E Dumont disse, ma perché? Motivo per cui questa cultura occidentale è così importante? Che sfugge clamorosamente, non siamo in grado di dirlo, tant'è vero che oggi è sotto botta pure quello, e questa è una. Ma poi c'è l'eccezionalismo umano, questo. Allora l'uomo è unico, e ha molti più diritti di tutte le altre specie viventi. Perché? Non si sa. Perché è egocentrico, certo, questo è sicuramente un problema. Però di fatto, come dicevamo la volta scorsa, questo rientra anche in una strategia simbolica, in una strategia di autorappresentazione, no? L'uomo è il figlio di Dio, l'uomo è quello a cui è stato dato il potere sulle cose, sugli animali, sulle piante, tutte cose che vengono viste come subumane e di conseguenza oggi fondamentalmente strumentali. Per cui l'animale non è un animale, un essere vivente, ma è una collezione di bistecche che cammina, come avevamo detto, no? Oppure ancora peggio, è il bersaglio per qualcuno che vuole divertirsi. Che lascia un po', come dire, se ci pensiamo sotto questo punto di vista, lascia un po' perplessi, perché io sono d'accordo che tutti ci dicono che la caccia è un'attività nobile e che risale agli albori dell'individuo, ma la caccia di cui parlano i signori è una caccia che è mirata esclusivamente al supporto ed è una caccia che è inserita in un contesto. No, pensate agli indiani d'America. Gli indiani d'America uccidevano solamente i bisonti che servivano loro, non è che andavano in giro a ammazzare tutti i bisonti perché si divertivano ed era un'attività nobile. No, loro uccidevano perché dovevano mangiare. Posto questo, fine. Bisognava essere idioti come noi, come vi dicevo l'altra volta, con Buffalo Bill e tutti i suoi amici, andare a prendere i bisonti e trattarli come bersagli. Questo noi facciamo. E questo è quello che facciamo con la caccia oggi. Oggi la caccia non ha senso, tranne che in certi contesti e sotto certe particolari situazioni. La caccia è assurda. Eppure, un'altra proposta di legge degli ultimi tempi mira a renderla più libera. Tanto perché lo spirito ambientale ce l'abbiamo qui. Ce l'abbiamo qui e ci puliamo le scarpe, fondamentalmente. Però il problema è esattamente quello. Chi è che ci dà il diritto di immaginare di essere più importanti degli altri? Nessuno, è una buona, un buon punto di vista, però ci serve a poco, dobbiamo ragionarci sopra un po' di più. Ce lo dà questa nostra capacità di immaginarci separati. Quello che vi dicevo prima a proposito dell'oggetto e del soggetto non si applica soltanto al processo cognitivo, si applica a tutto. Allora noi siamo separati dall'ambiente e quindi l'ambiente lo possiamo interpretare come un qualcosa nel quale fare quello che c'è fare. Allora oggi sono depresso, quasi quasi vado a bruciarmi quei 15-20 ettari del bosco, perché il bosco sta lì perché io possa sfogare le mie paranoie. Prego.
Volevo dire il fatto che l'uomo si ritenga superiore agli altri animali è probabilmente derivante dalla Bibbia. Infatti quando Dio dice ad Abramo,
Adamo,
di nominare le creature, il fatto di nominarle significa anche possederle e quindi farne quello che vuole.
Esatto. Giusto, appunto, come dicevamo la settimana scorsa, le strategie simboliche che sono in atto nei testi sacri sono abbastanza interessanti da questo punto di vista, no? Però appunto dicevamo questo, ovvero sia che attraverso questa logica della distanza che noi mettiamo costantemente in atto, noi riusciamo benissimo a immaginarci l'ambiente come qualcosa che con noi non ha a che fare. Attraverso questa logica della separazione, noi abbiamo benissimo la capacità di immaginare di non aver nulla a che fare con tutto ciò che c'è nell'ambiente anche in termini di sussistenza, perché questo torna ovviamente dal punto di vista dell'autonomia di cui parlavamo prima, no? La libertà dai vincoli non è soltanto una libertà dai vincoli che mi vengono imposti dalle quantità di materie prime, ma è anche una libertà di vincoli che deriva dal mio non dipendere da altri. Allora vaglielo a spiegare che noi siamo quello che siamo anche perché collaborano miriadi, miliardi di esseri viventi più o meno microscopici che ci fanno essere quello che siamo.
La stranezza è che si fa anche con l'uomo vicino, perché io non brucio, certo, solo ettari, ma anche l'uomo vicino. Io non lavoro per esigenza, ma per diventare più ricco di lei e di lui.
Allora, quello
anche
che dice
questo
il vostro
non è veramente l'altra specie,
no,
anche
certo, è chiaro. Quello che osserva il vostro collega è che questa prassi, poi, questa della separazione, non vale solamente nei confronti del resto del mondo, ma diventa una prassi che ci separa anche dai nostri. No, è chiaro, perché dicevamo anche l'altra volta che noi non rimaniamo fuori da questi processi. Noi immaginiamo di rimanere fuori. Allora, una volta che ci siamo separati da tutto l'ambiente, perché non dovremmo separarci anche da quelli che in quell'ambiente stanno con noi? Di fatto è la logica della separazione che porta all'individuo autonomo, no? L'individuo autonomo è quello che non ha bisogno di nessun altro né di nient'altro, tranne forse i soldi per comprarsi le cose che vuole mangiare o gli servono. Fondamentalmente è questa l'idea. No? La semplificazione radicale è questo individuo che non dipende da nulla se non dalla sua capacità economica. E abbiamo chiuso la cosa e se ne parla più. Però è una logica malata, è una logica sbagliata soprattutto, perché, ripeto, noi dipendiamo da miriadi di cose, moltissime manco le sappiamo. Come dicevamo la volta scorsa, dipendo forse io da una ranocchia che sta in Madagascar? Posso giurare di no? No. Oggi come oggi non ne ho la più pallida idea. La teoria del caos, come vi dicevo, ci dice che potrebbe benissimo darsi che quella particolare ranocchia distilli una qualche particolare sostanza che in percentuali milionesime serve alla mia vita, solo che non lo so. Ma senza andare troppo lontano, io dipendo dalle api? Parrebbe di sì, eppure saprete che le api stanno scomparendo, non sappiamo perché. La nostra scienza da questo punto di vista è un po' così. Ah, si è accorta che scompaiono perché ne è scomparso il 50% della popolazione mondiale, per cui bene o male lo noti, ma i motivi per cui le api scompaiono, buio totale, ci frega niente a noi dire vabbè faremo meno del miele, no, troppo comodo, questa è l'ottica strumentale, ma l'ape serve per una miriade di cose, no? L'ape impollina, l'ape diffonde, l'ape consente che le specie arboree e verdi si diffondano, l'ape fa una montagna di altre cose che non semplicemente fare il miele per noi. Però vedete che noi ragioniamo sull'ape come se fosse una piccola macchina. Perché? Quello è il problema. Allora l'ape fa il miele e va bene, a zanzara punge e toccherebbe sterminarla, ma probabilmente è che la zanzara fa qualcos'altro. Se c'è, probabilmente ci sarà un motivo, farà qualcosa. E poi anche fosse che non lo fa, che diritto io ho di sterminarla semplicemente perché non mi serve e mi dà fastidio? Io conosco un sacco di gente che non mi serve e mi dà fastidio, ma non per questo la stermino. No? Questo è il punto. Quindi, come vedete, è l'ottica con la quale noi guardiamo l'ambiente che è sbagliata, radicalmente sbagliata, ma è anche terribilmente coerente con tutto un lungo processo culturale. Non è che l'abbiamo scoperto oggi, lo stiamo facendo da sempre. No? Le nostre radici simboliche, le nostre radici immaginali, quelle dell'Occidente in particolare, perché se andate a prendere le tradizioni orientali sono completamente diverse, ma quelle occidentali sono tutte tarate su questo, ovvero sia sul fatto che dobbiamo sottomettere l'ambiente, dobbiamo liberarci da tutta una serie di impicci che ci sono stati dati anche da dei gelosi addirittura, perché altrimenti faremmo chissà che stragi, e lo stiamo vedendo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Su questo? Allora, quindi determinismo ambientale abbiamo esaurito, quest'altro discorso abbiamo esaurito, cosa manca? Manca, stavamo parlando, se vi ricordate, dell'azione dotata di senso di Weber, inizialmente, allora scorso. E stiamo vedendo appunto che questa azione dotata di senso, trattandosi di un'azione che aveva presente il contesto nel quale veniva messa in atto, vi ricordo, è molto simile a un agire ecologico. Tant'è vero che noi usiamo il concetto di, il termine ecologico non solo per definire i nostri rapporti con l'ambiente naturale, ma per definire i nostri rapporti con l'ambiente tout court, in generale, quello nel quale viviamo. No, c'è un'ecologia di questa classe, tanto per dirla, c'è un'ecologia della città, come vedremo la prossima lezione con l'ecologia umana di Chicago. No? Perché viene utilizzato questo? Perché è un'immagine che effettivamente è utile, ci permette di capire meglio le cose. Tra l'altro vi ricordo, da questo punto di vista, che abbiamo già fatto delle riflessioni sull'utilizzo delle categorie spaziali per comprendere la società umana. Vi ricordate a che proposito? Noi abbiamo già riflettuto sul fatto che le categorie spaziali sono utili per comprendere la società. Esatto, nella stratificazione sociale, se vi ricordate, abbiamo detto che noi ci raffiguriamo lo spazio sociale esattamente in termini spaziali, quindi la vicinanza e la distanza da qualcuno, il fatto che saliamo lungo gli strati della società e tutta questa serie di immagini che noi utilizziamo tradiscono il fatto che noi ragioniamo in termini spaziali. Noi siamo fondamentalmente animali, ragazzi. Questo discorso è una cosa che va, come dire, rimuginata, no? Al di là della semplice battuta e tutto quello che ne può venire, però di fatto il nostro problema è questo, è che noi abbiamo delle categorie spontanee, ovvie, tanto per tornare a quello che dicevamo, che sono di riferimento ambientale. Ed è questo il motivo per cui la CECLA dice che orientarsi nell'ambiente vuol dire anche comprendere. Capite? Perché per noi la comprensione spaziale non è soltanto quella dello spazio concreto, ma è anche quella della nostra conoscenza e del nostro sapere sociale, scientifico, umano e via discorrendo. Noi organizziamo tutto come se fosse un'organizzazione nello spazio. No, pensate soltanto al sapere, quando parlate delle cose che sapete, non so dove l'ho messa sta cosa oppure in che cassetto l'ho messa, cioè noi usiamo sempre delle immagini che parlano di spazio. Perché noi siamo nello spazio, anche se continuiamo a far finta di no, non ce lo diciamo, ma a dei livelli di consapevolezza più profonda, noi sappiamo perfettamente di essere nello spazio. No? E pensate a quanto questo è vero con le nuove tecnologie, pensate all'idea del touchscreen, non so se ci avete mai pensato. Che cos'è se non un tentativo di restituire materialità a dei comportamenti che invece sono del tutto astratti? Tu prendi le cose e le sposti, no? Da Mission in forno che era Minority Report in poi, o qualunque stupido spot in televisione che qualcuno che pia cose e le sposta di qua e di là. Eppure, da un punto di vista simbolico, questo è interessante, perché indica un tentativo di recupero di un certo genere di manualità, un tentativo di recupero di una raffigurazione materiale delle cose, perché io devo muovermi, non ho più l'oggetto che mi consuma, non ho più il mouse, ho il ditino col quale faccio gli scroll sull'iPhone, no? Oppure faccio le ondine nella piscina virtuale e via discorrendo, ma lì quanto è virtuale e quanto no, visto che è il dito che deve fare la cosa. Quindi vedete che da un certo punto di vista, anche a livello immaginale, la nostra cultura si sta esprimendo in modi contraddittori. Ho scritto un saggio qualche anno fa sul cyborg. Qualcuno sa cos'è il cyborg? Un cyborg? Mi dicono robot, metà uomo e metà macchina ci si avvicina anche un po' di più, nel senso che il robot è una cosa e il cyborg è un'altra. Il robot è quello, l'aspirapolvere di Guerre Stellari, per capirsi, quello che fa tutti i bip, un giro piccolino, nel senso che il robot è fatto soltanto di componenti inerti, ok? Un robot, l'evoluzione logica del robot è il computer. Il cyborg invece no, se ci pensate da questo punto di vista, il cyborg è un misto tra macchina e uomo. C'è qualcos'altro, c'è qualcosa di più, è una sintesi, è una confusione. Quindi dal punto di vista immaginale il cyborg è un passaggio che complica l'evoluzione della nostra cultura. La nostra cultura è andata evolvendo in modo abbastanza netto fino a un certo punto. Se ci pensate, abbiamo avuto prima le macchine, poi lentamente i computer, poi adesso siamo arrivati alle connessioni, al wireless e tutto il resto, ma di fatto il trend è abbastanza normale, no? Ma il cyborg non è così. Il cyborg ha in sé materia vivente e anche deperibile, laddove la macchina è teoricamente riparabile all'infinito, basta che sostituisci i pezzi e quella continua. Qualche esempio in che senso? Blade Runner?
Terminator.
Vabbè, ma lei è un cyborg, anche lei è lei. Se, anche lei. Cioè, cyborg è un essere umano integrato da tecnologia. Il fatto che abbiate degli occhiali, c'ha gli occhiali, faccia poco al figlio. Tutte queste cose, ragazzi, sono, io in questo momento sono un cyborg. Anche se noi pensiamo sempre a quelli che prese qua dietro i Pinocchi e le cose, no? Perché andiamo sempre oltre. Ma da un punto di vista immaginale, l'uomo dal momento in cui prende una pietra e ci spacca qualcosa è un cyborg. Cioè l'uomo che usa uno strumento è un cyborg e noi usiamo tutti gli strumenti. Ora dov'è il problema?
Che pacemaker è un cyborg.
Certo, decisamente. Pacemaker, mi diceva l'altra collega, è un cyborg. Certo che è un cyborg. Ovviamente. Allora, come vedete, abbiamo anche lì dei problemi di rappresentazione, nel senso che noi sappiamo perfettamente che questo avviene, ma oltre un certo livello abbiamo delle difficoltà. Quando è che in Blade Runner si crea il problema? Quando non sei più in grado di riconoscere il cyborg dall'essere umano. Che è lo stesso tema di Natural City, per chi l'ha visto, so, in linea di massima. L'uomo bicentenario, ce ne sono, come vedete, anche il fatto che si moltiplichino gli esempi al cinema indica che questo tema è un tema col quale la nostra immaginazione ha a che fare, ci cioè gira intorno, perché è un tema che crea problemi. Vi faccio presente che nei comitati di bioetica del quelli che ce l'hanno, del pianeta, si sta discorrendo su cosa è vita oggi. E quanto certe forme di macchinario possano essere considerate inerti o viventi. Perché nel momento in cui noi dovessimo effettivamente creare un computer che è in grado di mettere in atto dei processi di pensiero, che faccio, continuo a trattarlo come una macchina? Nel momento in cui ho un accessorio domestico che va in giro e sembra un bambino e pulisce in giro per casa, per conto suo, è una macchina? Questo è il problema che c'è dietro Blade Runner, che da questo punto di vista è assolutamente precorritore. Ma noi oggi ci troviamo con queste difficoltà. Noi ci troviamo con queste difficoltà, uno, perché non sappiamo quando e come finisce la vita umana, e i recenti dibattiti ve l'hanno fatto capire in tutti i modi possibili e immaginabili. Due, perché siamo arrivati a un livello di capacità tecnologica che ci permette di fare cose che non sappiamo manco più che sono. Capite? Pensate ai robot, non so se avete visto il film o letto... il racconto di Asimov. Ecco, quello è il problema. Tutta questa serie di film che girano cerca di chiarirci come dobbiamo fare a porci nei confronti di questi fenomeni, come Tarzan si poneva nei confronti del problema della cultura innata, non innata, eccetera eccetera, e oggi lo leggono i bambini. Ma noi oggi, quando vediamo Blade Runner o vediamo film di questo genere, abbiamo un problema serio, perché ce lo stiamo per avere nella vita normale. A oggi ci sono delle legislazioni che si interrogano su che tipo di vita assegnare ai badanti meccanici in Giappone, per esempio. Non so se lo sapete, ma in Giappone hanno una scelta robotica estremamente sofisticata, no? E la domanda è, questo robot badante, al quale probabilmente qualche giapponese lascerà in eredità i suoi beni, perché è plausibilissimo, che diritti avrà? Ne vogliamo parlare? Di quelli che lasciano tutto quanto al gatto? Non c'è niente da ridere, perché il gatto, il cane e gli anaconda assortiti sono un problema ambientale, sono uno dei modi attraverso i quali noi cerchiamo di reintegrare l'ambiente nella nostra vita. Non è casuale che oggi come oggi ci siano milioni di cani e di gatti in giro, per non parlare poi di tutte le altre specie che farebbero bene a starsene dove stanno, ma noi le portiamo a casa adesso, siamo dei goccio, i serpenti, i giaguari, le tigri, gli orsi e compagnia cantante. Però quello è un problema chiaramente ambientale, no? Ed è un problema che cominciamo a capire come ambientare nel momento in cui riflettiamo sull'ecologia come interazione di contesto. Nel momento in cui io inserisco nel mio contesto un animale, io in qualche modo sto rendendo naturale il mio contesto. Casa mia non è più semplicemente uno spazio inerte nel quale non c'è niente. Casa mia è un luogo dove ci sono svariate piante, dove ci sono anche un paio di animali. Casa mia è quasi una foresta, da un punto di vista immaginale è una foresta. Che poi dopo nella prassi non lo sia, è un altro discorso. Ma chiaramente, come vedete, tutte queste strategie che si centrano sul pollice verde, sulla gestione degli animali, sulla vicinanza degli animali, sono tutte strategie che servono a tamponare un'esigenza. Che succede di particolare? Botta di vita improvvisa, qualcuno vuole dire qualcosa di sensato pure a noi, oppure sono solo cose... No. Vabbè. Dunque, ho l'impressione che dovremmo quasi esserci. Ci sono domande ulteriori su questo? Tutto abbastanza chiaro? Vabbè, della questione del cyborg e di tutto il resto riparliamo anche domani, perché come vi ricordo domani vediamo Wall-E, per cui diciamo che ci saremo abbastanza nei pressi. Quindi, break.